La République s'arme, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. À Valence et à Moscou, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. À Valence.
Va bene, sentiamo quest'altro brano, un altro quadretto che si chiama dunque questo che dunque si chiama, chiamiamo così, Rolge. Si chiama Roger Le Rouge, è un personaggio che di cui io credo è un po' lungo, però seguitemi, anzi seguite Mario perché secondo me è molto divertente e significativo, assolutamente fedele allo spirito dell'epoca, non solo per la Francia ma anche per l'Italia. Vai.
Roger, la prima volta che l'hai incontrato, ti ha indicato col mento un palazzo sul grande viale di Bruxelles. Era al volante della sua Renault 4, a meno che non fosse una Renault 6. In ogni caso una macchinuccia, non una Aston Martin. La NATO, ti ha detto sobriamente, salterà in aria stanotte. Con il tono professionale di una guida che avrebbe potuto annunciare ai turisti di un pullman, la NATO, l'edificio è stato costruito nel 1950 in puro stile internazionale. Con un sorriso appena accennato e un po' pretenzioso del tipo «Hai visto che cazzo di dritte che ho?» Ma non più di questo. In quei tempi in cui niente sembrava impossibile ti aveva comunque un po' stupito, ma sapevi controllarti. Non avevi mostrato sorpresa né avevi fatto domande indiscrete. Giunta la notte, naturalmente, non era successo niente. La terza guerra mondiale non era durata molto. Roger il belga era così, chiacchierone, fanfarone, pericoloso, ma comunque efficace per certe cose. Gli piaceva essere d'aiuto, senza interrogarsi troppo sul genere di aiuto. Era un porteur de valise nell'anima, uno che non si chiedeva che cosa c'era nelle valigie. O meglio, lo sapeva bene, ma lasciava agli altri, ai destinatari, la responsabilità delle immaginabili conseguenze. Aveva cominciato la sua prodigiosa carriera a 14 anni come corriere della Resistenza. Galoppino, come si diceva, con un'antica parola dimenticata. Arrestato, torturato, deportato. Era riuscito, grazie a un bombardamento, a scappare dal treno che lo portava da Dachau e aveva attraversato la Germania a piedi, nella neve e nel fuoco dell'inverno 44-45. A Mosca a 20 anni gli avevano insegnato a fare documenti falsi e aveva stretto la mano del compagno Stalin. Aveva conservato una brutta foto ritagliata dalla Komsomolskaya Pravda e un talento di falsario e bevitore di vodka che metteva volentieri a disposizione degli altri. Questa duplice specialità gli stava per costare la vita una sera del 1960, quando, dopo essersi un po' sbronzato, aveva fabbricato per un clandestino del Fronte della Liberazione Nazionale Algerino, di stanza in Francia, un passaporto svedese tecnicamente irreprensibile, con il nome di Sigbjörn Wilderness, oppure forse insomma un nome così, altezza 1,86, capelli biondi, occhi azzurri. I fratelli algerini, che già allora non avevano molto senso dell'umorismo, avevano dovuto farsi violenza per non sgozzarlo. Sono stati simpatici, si ricordava lui. Mi hanno solo punito, molto punito. A quell'epoca Roger si guadagnava da vivere scippando le signore nei quartieri belli di Bruxelles e dipingendo falsi del Vuoi Magritte, pittori che mettevano la metafisica alla portata dei borghesi il cui prezzo cominciava di conseguenza a salire. Per pagare il fio dipinse e vendette assai care le due tele di Magritte catalogate ironicamente con gli idioti titoli Un po' dell'anima dei banditi e Le memorie di un santo. Roger sosteneva anche che nel corso delle sue attività di borseggiatore aveva fregato per caso in Avenue Louise, altre volte diceva in Place de Brucaire, il portafoglio di un borghese che era la madre di Henri Michaud. Non era possibile non amare Roger il belga. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête.
les fusils sur nous dirigés. Contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Vuoi presentarci questa canzone, visto che è una delle tue preferite?
Dunque, la canzone è sempre Dominique Grange, di cui aggiungo qualche dettaglio a quello che avevo già detto prima. Dominique Grange, nata a Lione nel 1940, è una cantante e autrice. È stata è tuttora militante della CNT e ha fatto parte nel 68 della GPE, che ormai saprete che è la gauche proletaria, ed è anche sceneggiatrice di fumetti. Inoltre è la compagna di Jacques Tardy, grande autore di fumetti. E tra gli altri Jacques Tardy di Bede, anzi, che è nato nel 1946, anche lui è ancora vivo e attivo. Jacques Tardy scrisse e anzi realizzò completamente Adèle Blanc-Sec, che è un personaggio dei fumetti molto interessante, e da cui fu tratto anche un film da Luc Besson, se non sbaglio. Realizzò i fumetti Le Deux Mondes de Glace e la traduzione a fumetti di alcuni romanzi di Léo Malet, che aveva per protagonista l'investigatore Nestor Burma. Se dovessi cercare dei fumetti collegati al 68 direttamente, sceglierei Jacques Tardy, perché nelle sue tematiche la guerra, la povertà, la rivolta si trovano continuamente. Jacques Tardy è il compagno di Dominique Grange, che a sua volta è una anche lei sceneggiatrice di fumetti oltre che autrice di canzoni. Sentiamo Dominique Grange a Ballet à Policier.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crépines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Dunque, siamo arrivati dunque, grande manifestazione ancora che raggiunge il suo apice proprio a maggio, ma l'apice è anche l'inizio della discesa. De Gaulle a quel punto si assenta per alcuni giorni, fa la prova di forza, incontra il comandante in capo, il generale Jacques Massu a Baden-Baden in Germania. Questo lascia capire, senza dirlo chiaramente, una mobilitazione dell'esercito e lo stato d'assedio. Dopodiché convoca una enorme manifestazione a Parigi del 500.000 persone, i gullisti, e impostandole fondato sulla paura. Bisognava difendere la Francia, che era sull'orlo del baratro, sull'orlo del caos. Dopodiché vinse le elezioni e il movimento cessò. Se leggete i libri di storia vedete che cessò. In realtà tematiche e per le persone, tematiche, parole d'ordine e suggestioni continuarono a vivere della cultura e dell'esperienza della cultura francese. Però De Gaulle, per la legge del contrappasso, sopravvisse di un solo anno al movimento del 68, perché poi nel 69 perse le elezioni, si ritirò e divenne presidente quello che era stato il suo primo ministro, che era Pompidou. L'abbiamo visto nominato anche in questo libro come Pompidou. Quindi non sopravvisse di molto, solo di un anno al movimento del 68 e cominciò quindi. Entriamo in un'altra fase, si rafforzano le organizzazioni rivoluzionarie, tra cui la Gauche Proletarienne con il suo la Jeunesse Révolutionnaire e tante altre, quella trotskista, quell'altra maoista, l'ESADA anche ovviamente e tutte le altre. Il principale giornale della Gauche Proletarienne era la Cause du Peuple, poi fu messa anche fuori legge la Gauche Proletarienne, ma continuò a, infatti fu fondata nel settembre del 68, poi l'anno dopo nel 69 fu messa fuori legge, ma continuò a esistere clandestinamente. E in quest'epoca si collocano le azioni più o meno riuscite che abbiamo visto descritte da Olivier Rollet, che fu un dirigente dell'Organ des Chocs. E abbiamo visto un interessante personaggio prima, ma anche quell'interessante personaggio Rolge, se non sbaglio, che avesse stretto la mano a Stalin, io ci avrei pensato due volte.
Vabbè.
Beh, in quell'epoca in cui tutti incontravano tutti, anche il suo, i documenti falsi che ha preparato
per un arabo, occhi azzurri, capelli biondi. Sì.
Vediamo un altro personaggio, dovendo scegliere perché il tempo stringe purtroppo, però spero di avervi dato un'idea interessante di questo libro, un altro quadretto che ci offre Olivier Rollin. Vai Mario.
Non era così per tutti, certo. C'erano proletari e più di uno che non ti ispiravano proprio fiducia. Quel ragazzo di Flens, per esempio, che ti invitava con insistenza a riempire di polvere da sparo e bulloni dei tubi di ghisa e ad andare a lanciarli sul commissariato di Muro, oppure era quello di Moulin. Lui, personalmente, visti gli impegni familiari, era dispiaciuto di non poter prendere parte alla faccenda. Gli sarebbe piaciuto tanto, ma non si fa sempre quello che si vuole, duole dirlo. Ma comunque, dopo la rivoluzione sarà diverso, non è vero? Ma proponeva di fornire i tubi e le viti. No, grazie. Oppure quel fanatico del nord, un grande malinconico sul quale ti avevano chiesto un parere Victoire et Laurent. Victoire et Laurent, la più bella coppia della Cavra, si è detto en passant. E lei laggiù, vedi, con quell'aria alla Fanny Ardant. Erano finiti in prima pagina quando erano stati arrestati. O forse non proprio in prima pagina, ma comunque con delle grandi foto nelle pagine interne di Nord Eclair e di Le Voix du Nord. Oggi, uscendo di prigione, gli verrebbero proposti dei contratti nel mondo della moda, della pubblicità, della televisione. La loro bellezza aveva qualcosa che metteva a disagio alcuni dei nostri compagni. Sembra strano? Hai ragione. Maria, è strano e anche mostruoso, ma questa diffidenza di fronte alla bellezza, preludio all'odio della bellezza, era una specie di lebbra mortale, una lebbra morale da cui le nostre menti erano infettate. E perché? Ebbene, anche adesso, tanti anni dopo, non so bene spiegarlo.
Paris, c'est vrai. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame, on tranche le lard.
Poi il romanzo continua con questo ordigno che gli ha procurato questo proletario, che però molto dispiaciuto non può partecipare.
È il prototipo della pipe bomb, potrei dire, più o meno lo riconosce dalla descrizione.
Sì, che però lui non può venire personalmente, ma dal suo contributo fornendolo. Il romanzo continua del fatto che su sua sollecitazione partono sempre per fare questo attentato, ma non lo fanno mai, devono inventare con lui delle scuse per spiegare, non hanno nessuna intenzione di farlo. Però devono ogni volta spiegare il perché non ci sono andati, una volta che si è bucata la gomma, un'altra volta la macchina è partita. Un'altra volta l'obiettivo non stava passando per quella strada. E gli dicono che però lo faranno la prossima volta. E da qui nascono anche le paranoie, perché viene il dubbio che lui sappia benissimo che non hanno nessuna intenzione di fare, anche se è un informatore della polizia che vuole indurlo a fare l'attentato provocatore, e per questo che lui sicuramente oppure che ha capito che non vogliono farla, ma si diverte a vederli continuare a scervellarsi per invecchiare e inventare ogni volta una scusa nuova per il motivo per cui non l'hanno fatto.
Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures, et nous n'aurons jamais sommeil.
se dovessi indicarvi nei pochi minuti che ci rimangono, tra qualche film ispirato o ambientato nel 68 francese, vi indicherei Milou a maggio. Milou è il nome di un personaggio, di Louis Malle, è del 1990 e racconta qui il 68 francese visto da una cittadina di provincia, una residenza di campagna, con diversi personaggi, un film e quindi le notizie da Parigi arrivano filtrate dalla radio o da quelli che ci arrivano e fanno pensare a loro che sia imminente la rivoluzione. Tant'è vero che essendo dei personaggi abbastanza benestanti, quindi temono la rivoluzione, addirittura si rifugiano in un'alta collina in mezzo a una villa aspettando di perdere che succeda la rivoluzione, cosa che poi non avviene, e possono tristemente uscire dalla villa e tornare giù. Interpretato tra gli altri da Michel Piccoli. Milou a maggio di Louis Malle.
Elle se joue grâce au pavé.
Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Poi c'è Crepa padrone, tutto va bene.
Ah sì, certo, certo.
Del 1972. Diretto da Jean-Luc Godard, tra gli attori ci sono Yves Montand e Jane Fonda, e racconta di una fabbrica in cui gli operai sono in sciopero per una rivendicazione. In questa fabbrica si arriva una troupe televisiva che vuole fare un servizio e intervistare il padrone di questa fabbrica. Combinazione, questa troupe si trova nella fabbrica a intervistare il padrone proprio nel momento in cui gli operai in lotta decidono di sequestrare il padrone e quindi devono sequestrare per forza anche la troupe.
Che è una tradizione che hanno conservato, mi pare solo qualche mese fa. Ah. È stato un sequestro in una fabbrica che voleva chiudere, per cui cose che da noi hanno messo diventate roba da terrorismo.
Sì, sì. E il film però ha questa struttura ironica per cui i personaggi si rivolgono alla cinepresa e ognuno racconta le sue motivazioni. Bello. L'operaio, il giornalista, eccetera, l'operaio rivoluzionario, l'operaio moderato, c'è sì, anche sì, l'operaio sì. Del sindacato contrario all'occupazione.
Molto bello.
E anche lui dice la sua bello. Alla cinepresa. E il padrone è interpretato dall'attore italiano Vittorio Caprioli. Caprioli.
Ah, sì, sì, sì.
E tra gli attori c'è anche Jane Fonda.
Hanoi, Jane.
Sì.
Douter les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Un altro film che mi è rimasto in mente, che non ho mai più trovato in giro, è Morire d'amore. Del 1971, il regista è André Cayatt e racconta l'amore controcorrente, fuori dalle regole, è collegato indirettamente al 68. Intanto è stato girato nel 1971, ma è ambientato nel 1968 a Parigi, nel pieno degli avvenimenti. L'attrice dunque racconta l'amore fuori da ogni regola tra una donna matura, interpretata da Annie Girardot nel suo periodo migliore, e un ragazzo adolescente.
Era lei Casco d'Oro, non mi ricordo più. No, non era Girardot, no, mi sto sbagliando, sono tutta una cazzata.
Siamo in Francia. Amore da entrambe le parti, però che trova l'avversione di tutti, a cominciare dai genitori del ragazzo. Contrastato, la donna viene prima licenziata, poi chiusa in una clinica psichiatrica, e chi più ne ha più ne metta. La scena che mi è rimasta in mente è che i genitori di questo ragazzo, che sono sinceri progressisti, fanno al ragazzo per rimproverarlo che queste cose non si fanno, che è contro natura, eccetera. Io sto citando a memoria, però che mi è rimasto in mente, che mentre stanno facendo tutto questo discorso, viene da fuori il clamore di una manifestazione che sta passando nella strada. Allora i genitori corrono dal balcone, aprono il balcone, si mettono a inneggiare, ad applaudire alla manifestazione che sta passando,
poi chiudono
il balcone e riprendono,
si tolgono la maschera
e si riprende il discorso,
riprende
con
il loro lavoro,
con il ragazzo. Sì. Morire d'amore. Bene. Di André Cayatt.
Fantastico.
De hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain. On l'a fait claquer dans nos mains. La mitraillette. Faut dire que les syndicats bordel nous pourchassaient dans les ruelles. Rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas nos temps libelles. Viendra la fête. Y aura le en paiera de flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête.
Beh, dunque, facciamo una bibliografia. Oltre a Olivier Rolland, Tigre di carta, meritoriamente tradotto in italiano da editore Clichy. Il titolo, la copertina ci ricorda la grafica dell'epoca. Una fabbrica stilizzata con la ciminiera, e dalla ciminiera esce un gigantesco pugno con la scritta La lutte continue. Poi, l'estremismo non lo dico perché dobbiate andarlo a cercare, perché non avreste molto successo. Comunque, l'estremismo, virgola.
Non l'avranno mai ristampato.
No, mai. No, no.
Ecco.
Daniel Cohn-Bendit.
Così imparo.
Sì. Così. Ma si trova sulle bancarelle, però ve lo segnalo. Cohn-Bendit, detto Daniele Luce, che poi è diventato europarlamentare ed è stato anche per i Verdi ed è ancora attivo, che io sappia. Per quanto io ne sappia. Sì. Storia delle nuove sinistre in Europa, 1956-1976, di Massimo Teodori. Ma tornando al tema della puntata, l'articolo Maggio 68 in Francia, scritto da Sergio Bologna e Jairo Daghini, sul il numero 35 dei quaderni piacentini. Ed è stato, mi è servito anche quello. Dunque, è stato stampato nel luglio 1968, quindi a ridosso degli avvenimenti, e c'è un'analisi anche poco sugli avvenimenti, perché questi li dà per noti a quell'epoca, e c'è però c'è un'analisi degli avvenimenti del 68. E adesso io vi dunque, nel poco tempo che ci rimane, dovendo dolorosamente tagliare, mi limiterei all'ultimo brano di Olivier Rolland, nato nel 1947, vivente, militante della gauche proletarienne. Ah, c'è anche, naturalmente, se volete sapere qualcosa di più della gauche proletarienne, trovate anche Padroni, virgola, e la guerra, punto esclamativo. È una raccolta di articoli dal giornale La Cause du Peuple, che era il principale organo di stampa della gauche proletarienne. Quando si sciolse, molti militanti decisero di non sciogliersi e continuarono a fare. Leggo qualcosa della... su questo giornale, visto che l'autore era della gauche proletaria, e lo si vede in questo che ha scritto, questo romanzo che ci ha regalato, è il giornale francese che ha il raro privilegio di immobilitare migliaia di poliziotti. Diffusori di questo mensile vengono regolarmente fermati. I suoi due ex direttori, Le Dantec e Le Brie, sono stati condannati a 20 mesi di carcere nel maggio 70 per incitamento alla rivolta. Poi la direzione del giornale è stata assunta da vari intellettuali che prestavano il loro nome per permettere al giornale di uscire, e tra questi Sartre anche. La Cause du Peuple ha continuato a uscire, ma i CRS hanno fatto di tutto per impedire, leggo dalla quarta di copertina, che il giornale potesse essere diffuso, di cui gli arresti ai diffusori, i processi, i sequestri, eccetera eccetera. Ah, vedo Mario che hai messo Tu le garçons et les filles di François Hardy. Sembra che non c'entra niente, ma in realtà c'entra, perché anche lei, François Hardy, è ancora viva, non è più la fanciulla che potete vedere, anche vediamo in questa immagine, ma è una bella signora. E il del 67 questa canzone, e rappresenta meglio di altre, secondo me, il disagio di quella generazione, tutti i ragazzi e le ragazze della mia età. E infatti la canzone parla di giornate vuote tutte uguali, silenzio, solitudine, nessuno che mi dice ti amo. Sentiamola.
L'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareil, sans joie et très bien ce qu'aimer veut dire, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main.
Per concludere, torniamo a Olivier Rolland ed è la conclusione del suo Tigre di carta.
Vai. Le insegne lampeggiano e si spengono sul cerchio della tangenziale. Il sole color granatina si alza sopra gli alberi scuri del bosco di Vincennes. Gong Chang Dang Xiang Dai Yang, urla Trez, forzando un accento cinese da operetta in falsetto e nasale. Zhao Nali, Nali Liang, il partito comunista è come il sole dove illumina e regna la luce. L'idea di catturare Dio gli è già passata. Scoppia a ridere, ma non è come quelle risate che hanno costellato la nostra vita. Come quando abbiamo sotterrato la dinamite, per esempio, 6 anni prima, forse, non ricordo più. È una risata solo per lui, che non ci tiene per niente a condividere con me. Una risata sibilante, che scaturisce dai meandri profondi del dolore. Uno spasmo che non ha niente a che vedere con l'allegria. E mi sembra perfino che non sia lui a ridere, non quello che conosco così bene, il mio amico Terreo. Ma qualcosa, un potere che si è impadronito di lui. Il sole rosso si alza sullo zoo di Vincennes. Le scimmie devono mettersi gli occhiali da sole a quest'ora qui, sbraita. E tira fuori un paio d'occhiali da sole e se li piazza sul naso, con un buffetto. Ed ecco che si lancia a tutta velocità sul ponteggio, sbraitando che il presidente Mao è il re delle scimmie, la scimmia d'oro che vuole la felicità del popolo. Ta vai ren min zog jin fu. La felicità del popolo delle scimmie, dei Bandar Log. Ecco esattamente come è successo, Marie, dice la figlia di Therese. E cade. Ecco, è finita, non sai più cosa dire. Sei imbarazzato, ti senti una sigaretta. Il sole è sorto, i fiumi del grande inceneritore sono scuri nell'alba. Le sue luci lampeggiano, sembra una nave in fiamme. In ogni modo sapevi tutto, dici per dire qualcosa, non ti insegno niente di nuovo. Sì, ma credi che... No, non so niente, ma non credo. Credo che fosse fatto e che sia caduto tutto qui. Fumate in silenzio. I cartelli pubblicitari lampeggiano e si spengono lungo la tangenziale. Un primo treno di pendolari scivola in mezzo ai lampi, in basso, nella valle, verso Austerlitz. Le accarezzi la nuca, sotto i capelli. Pensi che tra qualche giorno ci sarà il primo solstizio del XXI secolo. E poi? E poi niente. Ce ne andiamo. Non vi preoccupate.
Siamo arrivati alla conclusione, possiamo cedere il microfono, spero che avervi detto alcune cose interessanti. Prossimo mercoledì l'appuntamento è sempre alle 15.30 questa volta a questi microfoni. Dopo una puntata così tosta ne faremo una più leggera, se tu Mario ci sei, parleremo della fantascienza di Emilio Salgari.
Oh là là.
C'è stata anche quella. Adesso lasciamo il microfono a Livia di Liberation Front, restate in ascolto. Ciao a tutti e a tutte, sempre sui 105 250 di Radio Blackout.
Buon proseguimento.